ci dà un punto di vista diverso, che è quello del cittadino, comunque dell'organizzazione al servizio che fa della trasparenza un servizio effettivo per il monitoraggio civico.
Buongiorno a tutti, ringrazio molto gli organizzatori per l'invito, cercherò di essere il più breve possibile. Permettetemi solo di presentare molto rapidamente chi siamo. Il nostro osservatorio da oltre 8 anni monitora lo sviluppo infrastrutturale del Paese e misura con una metodologia particolare, questo diciamo è il valore aggiunto del nostro lavoro, gli impatti economici, ambientali e sociali che la mancata realizzazione delle infrastrutture può generare a carico del nostro Paese. Gli obiettivi che ci poniamo sono sostanzialmente due: da un lato diffondere questa nostra la conoscenza che noi produciamo, quindi analizzare e diffondere le questioni connesse alla mancata realizzazione delle infrastrutture, e dall'altro lato proporre delle soluzioni per appunto sbloccare lo sviluppo delle infrastrutture nel Paese, soluzioni che più volte sono state poi riprese dal legislatore nazionale. Questi sono i partner che negli anni ci hanno aiutato e che ringraziamo per averci fatto lavorare in autonomia e indipendenza. Per chi fosse interessato a approfondire i temi che oggi toccherò rapidamente, ci sono i nostri siti Costi del Non Fare e AGC Publishing. Andando al tema di oggi, il tempo è certamente una variabile chiave quando si parla di infrastrutture, quando si parla di sviluppo infrastrutturale. È stato ricordato più volte perché, ricordo semplicemente che lo sforamento nei tempi genera quasi sempre uno sforamento nei costi di investimento, quindi mette in dubbio la sostenibilità finanziaria e anche economica dello sviluppo di un'opera. Ma è anche vero che lo sforamento nei tempi spesso rende l'opera non più utile, cioè vengono a mancare gli obiettivi per cui l'opera è stata pensata e ipotizzata, progettata. Quindi di conseguenza cosa succede? Cioè quando si sfora nei tempi spesso si arriva poi al blocco totale dell'opera, quindi alla sua complessiva mancata realizzazione. Alcuni dati riassumono un po' la situazione in Italia, che è piuttosto critica. Se si può mandare le slide per cortesia. Secondo i dati della Comunità Europea sono in ritardo circa l'88% delle opere, contro il 26% della media europea, e rispetto a tempi ottimali che in media si impiegano per la realizzazione delle infrastrutture, in Italia si impiega il 30% in più per la realizzazione completa dell'infrastruttura, dalla sua progettazione fino alla sua realizzazione, e 46% in più del tempo per realizzarla. In questa slide alcuni dati che mostrano come appunto quando crescono i tempi crescono sempre anche i costi, crescono anche di molto. Qui alcune infrastrutture piuttosto note che sono ancora bloccate, i cui tempi di realizzazione, i tempi finali, non sono assolutamente incerti o previsionali al momento. Su tutte l'autostrada A12, che nel tempo ha 17 anni che sono stati impiegati fin qui, o che si impiegheranno per la sua realizzazione, ha quasi raddoppiato il suo investimento. A onor del vero questa infrastruttura poi ha riportato l'investimento in un livello accettabile, ma con un ripensamento complessivo del progetto. Il terzo valico, un aumento del 32% dell'investimento, il rigassificatore, un rigassificatore molto importante che ha un aumento del 42%, la galleria del Brennero del 58%, è prevista alla fine del 2023. Chissà quanto potrà aumentare ancora fino a quella data. Quali sono le cause? Qui non sto a soffermarmi, sono molteplici le cause, sono legislative, quindi norme poco chiare, norme stratificate, sono autorizzative, mancanza di tempi perentori, sono finanziarie, mancanza di risorse, sono sociali, le opposizioni, la TAV è un esempio eclatante di questo, sono politico-amministrative e giudiziarie, i numerosi ricorsi spesso infondati, ma a volte anche fondati, portano a un allungamento inevitabile dei tempi. Però a nostro giudizio tutte le criticità sono poi riconducibili in una sfera politica. Cioè in ultima istanza, secondo noi, il problema sta nell'incapacità del soggetto politico di prendere delle decisioni che siano univoche, ampiamente condivise e irrevocabili, e di fissare delle priorità che siano ampiamente condivise da tutti. Arriviamo quindi a quello che è la nostra nostra ricerca, il calcolo dei costi del non fare. Chiaramente tutto questo che abbiamo visto porta a dei costi notevoli, quindi qualora, a nostro giudizio, non venissero realizzate tutta una serie di infrastrutture strategiche per il Paese in un orizzonte temporale che è di circa un quindicennio, il Paese potrebbe sostenere dei costi che sono veramente molto alti. Quasi 475 miliardi di euro nei settori che noi qui vediamo: energia, efficienza energetica, autostrade, ferrovie, logistica, rifiuti e idrico. Buona parte di questi costi sono chiaramente nel settore trasporti, inteso come autostrade, ferrovie e logistica, quasi il 60-70% di questo valore è da imputarsi lì. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ogni anno che noi ritardiamo a realizzare le infrastrutture, queste infrastrutture, dopo vedremo quali sono, paghiamo un costo occulto di circa 30 miliardi di euro. Chiaramente questo è un costo teorico, qualora nulla venisse fatto si pagherebbe questo valore. Chiaramente alcune cose vengono fatte anche un po' per inerzia, insomma. Rapidamente la nostra metodologia. Noi prima di tutto definiamo uno stock di infrastrutture necessarie allo sviluppo del Paese, allo sviluppo dei settori che consideriamo. Questo stock è funzionale al raggiungimento di una serie di obiettivi di policy che noi determiniamo in maniera anche piuttosto prudente, non particolarmente ambiziosa. Questi obiettivi vengono dalla normativa quando possibile, o da piani di sviluppo nazionali e internazionali, o quando possibile anche quando non possibile trovare delle fonti da best practice internazionali ed anche dal buon senso, diciamo. Quindi vuol dire che non fare queste infrastrutture, non mi sto a dilungare, costerebbe al Paese quei 475 miliardi che abbiamo visto. Il valore lo calcoliamo attraverso delle analisi costi-benefici di infrastrutture reali. Qui c'è il caso delle autostrade. Queste tre autostrade sono autostrade realmente esistenti, le abbiamo generalizzato il nome per non entrare proprio nel dettaglio, però diciamo questa è la nostra metodica. Quindi se un'autostrada, se un'infrastruttura genera un beneficio, non farla, a nostro giudizio, genera dei costi che sono almeno pari ai benefici che noi non riusciamo a realizzare, e questo è il nostro costo del non fare. Andiamo a quelle che possono essere le proposte che noi abbiamo avanzato negli anni. Ma prima di tutto, a nostro giudizio, bisogna riporre l'attenzione in maniera molto, molto forte sulla pianificazione, sulla programmazione delle infrastrutture, ma avendo ben presente un obiettivo da raggiungere. Troppo spesso le infrastrutture, soprattutto anche un po' per colpa di una certa diffusione delle notizie, sembrano quasi il fine stesso della realizzazione dell'opera. In realtà bisogna porre l'accento su quello che è l'obiettivo, la priorità, l'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso la realizzazione di quell'infrastruttura. E in particolare, a nostro giudizio, andrebbe definita una strategia a livello di Paese, poi declinata nei vari settori che abbiamo visto. Occorre, in una fase in cui le risorse sono sempre più scarse, definire con molta attenzione quelle che sono le priorità. Non si può più finanziare, secondo a nostro giudizio, tutto quanto, troppe cose, ma focalizzarsi su quelle che sono le reali priorità, magari utilizzando gli strumenti molto, molto rigidi e delle metodiche molto razionali, ad esempio l'analisi costi-benefici, che ci può dire quali sono le opere che realmente generano un beneficio per l'intero Paese. Bisogna ridurre e razionalizzare gli aspetti autorizzativi e procedurali. Su questo abbiamo una proposta piuttosto precisa. Ci vuole molto impegno nella progettazione che sia più sobria, cioè evitare la sovraprogettazione, evitare l'overdesign, evitare di aggravare il costo delle infrastrutture. Occorre aumentare l'investimento in tecnologia che permetta una migliore realizzabilità e anche un migliore utilizzo delle infrastrutture, che riduca i costi di realizzazione e utilizzo delle infrastrutture. Occorre anche efficientare quelle che sono le opere che noi già abbiamo, attraverso piccoli interventi che permettono magari una miglior fruibilità di quello che già esiste. Occorre anche deinfrastrutturare, rilasciare un po' più di spazio al territorio e sviluppare sicuramente il tema del consenso delle popolazioni, magari utilizzando adottando anche in Italia una legge seria sul dibattito pubblico alla francese. Qui, entrando più nello specifico delle procedure, una nostra proposta nasce dall'osservazione che molti dei ritardi, dei tempi, dell'aumento dei costi, deriva dal fatto che non sempre c'è una visione complessiva, completa, questo è già stato detto, completa sull'intera procedura autorizzativa, dal fatto che le procedure autorizzative sono troppo complicate, troppo complesse, non spesso, spesso molto poco chiare. E in questo senso quindi noi diciamo che sarebbe necessario definire una procedura il più possibile standardizzata, in modo che sia chiara e trasversale a più settori, che preveda intanto delle modalità molto chiare e articolate di sviluppo dell'opera e che consenta alla pubblica amministrazione di elaborare tutte le informazioni utili per arrivare a assumere delle decisioni che siano consapevoli, razionali, accettate e definitive il quanto possibile. Decisioni che secondo noi devono essere di tre tipi sostanzialmente: di accettazione, di rifiuto dell'opera o eventualmente di accettazione con delle prescrizioni, perché troppo spesso la causa di questi ritardi è legata appunto alla reiterazione dell'iter, al fatto che si riparta sempre da capo, quindi bisogna evitare che questo succeda. Vado rapidamente, non sto a soffermarmi su quella che è questa, la nostra procedura, chi volesse poi approfondire sono a disposizione. Quale deve essere il ruolo della pubblica amministrazione in tutto questo processo? Il ruolo della pubblica amministrazione deve essere un ruolo chiaramente centrale, la pubblica amministrazione a nostro giudizio deve riacquisire quella capacità, quel suo ruolo che negli anni ha un po' perso, di programmazione e pianificazione dello sviluppo infrastrutturale del Paese. La pubblica amministrazione deve essere in grado di monitorare l'intero processo, aiutando e soprattutto ponendosi come punto di riferimento per tutti gli attori che gravitano attorno alla realizzazione di un'infrastruttura, punto di riferimento che aiuta chi deve realizzare a orientarsi anche spesso nel marasma delle regole e delle norme. In sostanza la pubblica amministrazione deve superare quella percezione che attualmente c'è di ostacolo alla realizzazione dell'infrastruttura e deve diventare un soggetto che sia un facilitatore, deve semplificare e deve aiutare chi deve realizzare l'infrastruttura a arrivare appunto al compimento dell'opera. Vi ringrazio, sono stato forse un po' troppo sintetico.
Grazie a tutti, chiedo scusa anche a chi inizia l'evento successivo.